Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, abbiamo visto negli ultimi incontri, da un lato la figura straordinaria di San Bernardo e il vero, diciamo, fondatore in un certo senso dell'ordine cistercense. E dall'altro lato abbiamo visto come la situazione dei tempi in cui operò questo grande santo era terribile, era difficilissima, con la Chiesa che pativa di condizioni molto dure, molto difficili, durante l'undicesimo secolo e il dodicesimo secolo. E i motivi della crisi sono sempre gli stessi, ricorrono in qualunque paese europeo. La simonia in particolare, la corruzione dei costumi, una vita spesso dell'ordine sacerdotale o del clero in generale poco edificante, il popolo che vedeva questi cattivi esempi. Ebbene, però abbiamo più volte visto nel corso delle nostre puntate come Dio non manca di suscitare momento per momento, anche nei momenti più bui della vita della Chiesa, non manca mai di suscitare grandi santi che di fatto sono la fonte segreta da cui zampilla la riforma profonda di tutto il clero e di tutta la Chiesa. E oggi affrontiamo proprio uno di questi casi, un caso clamoroso per grandezza, per importanza, cioè il caso della vita di San Brunone di Cologna, fondatore dell'ordine dei Certosini. E anticipiamo qui che quanto appena detto, Dio è quei grandi santi che fa finire realmente le crisi della Chiesa, elezione perenne, elezione che vale non solo oggi, ma soprattutto oggi. Oggi che è così facile e così comune sentire parlare giustamente di crisi della Chiesa, semmai c'è stata una crisi, questa sicuramente c'è anche oggi e oggi è sicuramente presente, ma come in ogni epoca, anche oggi ciò che conta è che chi vede questa crisi e quanto più la vede, quanto più profondamente la vede, ne soffra, la denunci, cerchi di ripararla, ma innanzitutto essenzialmente convertendo e santificando se stesso. Questa è la legge che in qualche modo la storia della Chiesa ci insegna. E fatta questa premessa, che voi capite mira ad attualizzare la straordinaria esistenza di San Brunone, affrontiamo questa gigantesca figura di santo e figura della storia della Chiesa così importante. San Brunone nasce nel 1030 a Colonia, in Germania, città del nord della Valle del Reno, che sorge lungo il Reno, molto a nord, e città, diciamo, importante, grande sede della Chiesa Cattolica in Germania, da dove però si reca molto giovane, in Francia, per studiare in una sede, diciamo, di studi più importante, per la precisione, a Reims. Reims era una città allora ancora più importante che oggi, è una città molto, molto significativa, era anche luogo essenziale della consacrazione a sovrano dei monarchi francesi, quindi era un luogo veramente particolare. Qui studia nelle scuole appunto preposte alla formazione dei chierici, ma il suo valore e le sue virtù sono così spiccate che diventa presto anche responsabile della scuola, cioè assume un ruolo poco dopo essere diventato sacerdote e aver completato il suo percorso di studi, assume un ruolo di superiore, di responsabile degli istituti formativi in cui era cresciuto lui stesso. Questo a dimostrazione di quanto zelo e quanta, diciamo, già se santità ci fosse nel cuore di questo grande chierico. È un prete secolare, vive quindi nel secolo, vive nel mondo operando come sacerdote. Ma qui a Reims entra in contrasto col vescovo Manasse, che era palesemente simoniaco, quindi che aveva trafficato i suoi titoli ecclesiastici e che si conduceva in modo gravemente immorale. Bruno, o Brunone, se preferiamo, perché poi di fatto è diventato famoso anche con l'appellativo di Brunone, di San Brunone. Comunque Bruno, San Bruno, è profondamente ferito e disgustato, potremmo dire, nella sua santità da questa corruzione spaventosa che vede in Manasse, ed è uno dei primi a denunciare pubblicamente, apertamente, questo grave scandalo di simonia che il vescovo dava. Viene quindi perseguitato, perseguitato nel senso che è privato, insomma, della possibilità di rimanere nel suo ruolo e si allontana da questa città, mosso però anche da un fortissimo desiderio di una vita più perfetta e in particolare da un desiderio di vita monastica perfetta, di vita solitaria e monastica perfetta. È una sete che evidentemente c'è in lui già da tempo, ma che viene accresciuta proprio dalla visione della corruzione nella città in cui viveva, la corruzione del clero e del vescovo nella città in cui operava. In questa brevissima ricostruzione vi è un po' l'inizio, la spiegazione del cammino successivo di San Bruno. Di fatto, dopo ulteriori peripezie, con sei compagni, dei quali si fida e che hanno come lui una profondissima sete di perfezione, decidono di recarsi da un santo vescovo, Sant'Ugo di Grenoble. Noi adesso sappiamo che è santo, ai tempi lo era nei fatti, anche se non ancora nel titolo. Questo vescovo, in fama di grande santità, li accoglie e a loro, cioè, scusa, a lui, San Bruno, manifesta il suo desiderio di ritirarsi il più possibile dal mondo, cioè di condurre una vita radicalmente solitaria. Va ricordato che circa l'inizio di questa esperienza, che fra poco descriveremo, vi sorsero ben presto leggende, nel senso che di San Bruno purtroppo non abbiamo biografie scritte da contemporanei o da confratelli, da persone che vissero con lui, mancano purtroppo queste testimonianze. E si hanno i primi scritti su di lui nel XIII secolo, quindi diciamo 2 secoli dopo la sua morte, che sono molto tempo. Ricordiamo che siamo in tempi in cui scrivere era complicato, era difficile, ci volevano pergamene, era una cosa piuttosto inusuale e semmai c'erano delle tradizioni orali. E nel XIII secolo la conversione, la vita solitaria di Brunone è vista come originata da un grande miracolo che a lungo fece scalpore e a lungo, addirittura ancora oggi, ecco, si trova in molte fonti su San Bruno, viene riferito. È un miracolo famoso che però la Chiesa poi considerò apocrifo, considerò leggendario. Lo riferisco solo perché è molto noto e suggestivo, anche se appunto non è stato accettato dalla Chiesa che l'ha ufficialmente, formalmente espunto dalla vita di San Brunone. Questo presunto miracolo questo presunto miracolo, mi scuso per la tosse, sarebbe consistito in una funzione funebre di un chierico francese, alla quale funzione San Bruno assiste, che era morto in odore, diciamo, di santità, ma che durante le funzioni funebri per 3 volte in 3 giorni diversi, di colpo si solleva nella bara, si pone seduto, come dire, nella bara, solleva il torso e con voce terribile, profondissima, dice: "Io sono dannato". Poi ricade nella bara morto, si verifica che effettivamente è morto, si rimanda la funzione al giorno dopo, per 3 giorni. Ogni volta che la funzione arriva a un certo punto viene interrotta dal morto che si solleva nella bara, che dice "io sono dannato" e che ricade poi nella bara. E dopo il terzo giorno viene deciso di non fare la funzione funebre, di seppellire il morto in terra sconsacrata, tanto grave a tutti era sembrato questa triplice accusa verso se stesso del morto stesso. E a seguito di questo terribile spettacolo che San Bruno vede con i suoi occhi, avrebbe deciso, secondo la leggenda, di darsi alla vita di perfezione, di lasciare completamente il mondo e di vivere una vita di perfezione. Però, appunto, è una leggenda che dobbiamo considerare apocrifa, perché la Chiesa la cancellò proprio dalle fonti attendibili su San Bruno, quindi rifiutò di riconoscerla, la dichiarò, potremmo dire, apocrifa. E così noi la consideriamo, anche se fa notare l'abate Rohrbacher che nel 1700 uscì un'opera molto ampia, in 5 volumi, su San Bruno e sui Certosini, dove un autore settecentesco confuta tutta una serie di argomenti che portavano a concludere circa la natura apocrifa della leggenda e ribadivano invece le ragioni della credibilità di questo stesso incidente. Però è l'opera di un dottore privato e ovviamente siamo tenuti a seguire ciò che ha deciso la Chiesa, quindi a considerarla una pia leggenda, una pia invenzione, comunque qualcosa che non ha il sigillo del riconoscimento della Chiesa. Ma detto questo, l'ho citata, ripeto, solo perché è famosissima e quindi molti sono convinti che davvero sia successo. In realtà, appunto, non possiamo dirlo. Sicuramente, al di là della leggenda che ho appena citato, San Bruno ha un cammino molto più lungo di preparazione alla scelta che poi compie, perché appunto ha le idee molto chiare su quello che desidera, desidera vivere in una solitudine assoluta. E giunto da Sant'Ugo si vede concedere una valle che risponde perfettamente alla sua sete di deserto e di solitudine. Questa valle diventerà celeberrima, è una valle posta a circa 1100 metri d'altezza, in una zona molto aspra e desertica, diciamo così, circondata da boschi. Nell'alta valle dell'Isère, l'Isère è un fiume francese importante che appunto scorre in questo massiccio montano e passa vicino a questa valle a 1100 metri d'altezza. In questa terra del tutto inospitale e molto lontana da qualunque luogo abitato, persa proprio fra i boschi più fitti, viene dato un feudo, diciamo così, ecclesiastico, un territorio a San Bruno e ai suoi 6 compagni. Sono giunti in 7 da Sant'Ugo e, secondo la tradizione, Sant'Ugo, la notte prima dell'arrivo di San Bruno, ha sognato 7 stelle, 7 stelle che venivano da lui, e quando la mattina dopo vide arrivare proprio 7 santi sacerdoti, 7 santi uomini che chiedevano di vivere una vita nascosta, capisce che in qualche modo Dio lo aveva preparato ad accoglierli. San Bruno è felice di questa collocazione, questa valle sperduta completamente e anche molto arida, e qui fonda la prima Certosa. Si chiamerà così dal nome di questa valle, Chartreuse, Cartosia, era un nome particolare di questa valle, di queste montagne. E dal nome deriva il termine francese chartreuse e il termine italiano certosa. E la chartreuse, cioè la certosa, poi diventa in realtà il nome non più di un luogo, ma dei monasteri in cui si ritirano i certosini, si chiamano tutti i Certose. La Chartreuse, la prima costruita sopra Grenoble da San Bruno, diventerà in realtà la Grande Chartreuse, cioè la Grande Certosa, e svolgerà, si può dire, per tutta la storia successiva fino ai giorni nostri, il ruolo di casa madre dell'ordine certosino, un po' come l'abbazia di Montecassino è simbolicamente, e non solo, la casa madre dei monasteri benedettini. E la Certosa, la prima Certosa, ha già una configurazione molto particolare che rimarrà caratteristica di tutto l'ordine certosino, cioè è una chiesa in pietra attorno a cui sorgono delle piccole cellette, cioè attorno alla cui, come dire, piazza antistante sorgono delle piccole cellette, una per ogni monaco, dove San Bruno e i suoi compagni vanno a vivere. Queste cellette prevedono poi anche degli spazi comuni, delle zone di utilità, quindi delle cucine, degli spazi, insomma, di servizio, e il tutto è avvolto, diciamo così, da un muro di cinta che anche proprio fisicamente separa, la Certosa, la Grande Chartreuse, dai boschi, dei luoghi costanti, e impedisce, come dire, di gettare lo sguardo al di là degli spazi interni della Certosa. E San Bruno ha un progetto molto semplice, se volete è molto semplice. Il progetto è riuscire a edificare un ordine che sia radicalmente contemplativo, quindi dove il monaco è dedito alla vita contemplativa, diciamo pienissima, cioè continua e pienissima, senza alcun tipo di parte di vita attiva troppo importante, e in una perfetta solitudine. Solitudine, ma al tempo stesso una solitudine che prevede, vedremo poi quali, dei momenti di vita in comune. Quindi è un intreccio perfetto fra la solitudine del romita, dell'eremita in un certo senso, e la vita monastica comunitaria del monastero, diciamo, benedettino. L'ispirazione di fondo è in un certo senso benedettina, quindi con molti principi simili alla regola di San Benedetto, ma vi è questa centralità della solitudine. Infatti, la regola certosina che pian piano viene messa a punto è tutta costruita attorno a questa profonda solitudine del monaco, attorno a un profondissimo silenzio che regna nella grande certosa, in tutte le certose che nasceranno, una vita di estrema mortificazione e digiuno. Quindi solitudine, silenzio, mortificazione, preghiera incessante. Questi sono gli elementi chiave della vita certosina. E per permettere ai monaci certosini di essere in una solitudine, in un silenzio costante, San Bruno prevede accanto, in genere a qualche distanza, un paio di chilometri dalla certosa, che sorga una casa di fratelli o donati, cioè di monaci che però sono laici e non hanno tutti i voti, tutti gli impegni della regola certosina, ma ne hanno di più lievi, onde poter lavorare e avere contatti anche col mondo minimi per poter mantenere i padri certosini, che invece sono dediti a una vita effettivamente tutta e solo contemplativa. Quindi avremo a lungo, per tutto il Medioevo, questa caratteristica di una sorta di doppio momento: i contemplativi puri, che spesso sono sacerdoti, quasi, quasi tutti, o comunque in gran numero, e al di fuori, quantomeno all'inizio, al di fuori della Certosa, e a volte anche a un paio di chilometri di distanza, tanto che non era visibile dalla certosa il monastero dei fratelli, dei conversi, dei fratelli, chiamati anche donati, che possono lavorare, possono vivere con una regola meno severa e quindi procurare anche i beni che occorrono ai certosini. Questa è una geniale, diciamo, soluzione. Col tempo poi si ebbero diverse evoluzioni e si arrivò anche ad avere in realtà una vita comune di tutti, cioè sia dei fratelli che dei padri. Ci furono vari adattamenti, ma la sostanza è che una parte di coloro che hanno la vocazione certosina rimangono con una regola più leggera e la possibilità di operare a volte nel mondo, per esempio per vendere dei prodotti e acquistarne altri. E un'altra parte, quella dei certosini in senso proprio stretto, profondo, che fa tutti i voti, è la parte che vive in totale clausura e in una vita solo contemplativa. Quindi i fratelli facevano solo delle promesse, mentre i certosini di vita claustrale facevano voti molto solenni e erano quindi più vincolati a rispettare la regola stessa. La cosa che Tutto ciò che mi hai detto finora è apparentemente molto semplice e sembra anche molto poco, ma ciò che conta è soprattutto la vita, il regime di vita che essi, i certosini, vivono e l'intensità con cui praticano questa regola stessa. Prima di vedere la regola, sottolineiamo come San Bruno fu poi chiamato a Roma dai pontefici. Con un lungo e faticoso viaggio da Grenoble si spostò a piedi fino a Roma. Qui vive la corte papale come consigliere del Papa, ma è obbligato durante un'occupazione di Roma da parte di Enrico IV a fuggire insieme al Papa, insieme alla corte pontificia, in sud Italia, sotto la protezione di Ruggero d'Altavilla e dei Normanni che avevano conquistato il sud Italia, sconfiggendo i bizantini e gli arabi. E giunto in Sila, giunto diciamo in Calabria, vicino provincia di Catanzaro, tornò in lui prepotente il desiderio di vivere una vita di solitario, non sopportava l'agitazione, le tensioni che appunto inevitabilmente c'erano alla corte pontificia in tempi poi di tempesta, e quindi chiese di poter ritirarsi su quei monti. Gli viene concesso e i feudatari del luogo gli concedono una terra, un terreno a circa 750 metri d'altezza nei monti attorno al paese attuale di Serra San Bruno, perché Serra San Bruno si chiama così proprio perché fu fondato in un certo senso da San Bruno. Oggi c'è il paese, ma ai tempi in cui San Bruno prese piede in questa valle non c'era nessun tipo di abitazione, era una zona incredibilmente solitaria, a 750-800 metri d'altezza, mezzo boschi fittissimi, con ruscelli, rogge, piante di ogni tipo, in un enorme silenzio, questo luogo veramente, veramente solitario, paragonabile alla grande Chartreuse, San Bruno fonda una seconda Certosa e qui vive gli ultimi anni della sua vita fino alla morte nel 1101 a circa 71 anni d'età, quando appunto muore di domenica e viene seppellito in quella che poi diventerà appunto Serra San Bruno. Serra San Bruno come paese nasce perché i conversi, i fratelli che aiutavano la Certosa avevano costruito lì la loro sede e poi molti operai e artigiani che dovevano lavorare per la Certosa lì si erano stabiliti, avevano costruito delle casette e lentamente cresce questo piccolo paese che appunto oggi è famoso, si chiama Serra San Bruno, famoso proprio perché legato a questo grande santo e alla fondazione, lì in modo specifico, della seconda grande Certosa. L'ordine certosino, che poi fu, si può dire, fino a metà del Novecento, fino al Concilio Vaticano II, un ordine estremamente stabile, è molto fermo alla sua regola, molto, molto fedele alla sua regola, ebbene questo ordine ebbe una grande crescita, un grande successo, ovviamente non paragonabile a Cluny o ai cistercensi, ad altri ordini che arriveranno ad avere centinaia di monasteri, ma proprio in quanto praticavano una vita meno, diciamo, aspra di quella dei Certosini. I Certosini sono di fatto l'ordine con la regola e la vita più ascetica, più difficile, più aspra, più solitaria che la Chiesa cattolica abbia prodotto. Cioè non esiste nella storia della Chiesa un ordine che abbia sviluppato una spiritualità fondata su una ascesi, su una mortificazione, su una regola così aspra, quale quella appunto di Certosini. È l'ordine per eccellenza più ascetico e più, fra virgolette, difficile che la Chiesa abbia mai avuto. E dunque, se parliamo di vita contemplativa, non è temerario affermare che l'ordine certosino, storicamente parlando, non alludo a oggi, è in assoluto l'ordine più di vita contemplativa, più radicale, più pieno che possiamo trovare. E a questo punto abbiamo degli elementi importantissimi, ma molto rapidamente tratteggiati. Entriamo con altrettanta rapidità dentro una certosa, dentro la grande certosa o una certosa. E facciamo notare che la cifra è quella che ho già richiamato all'inizio, cioè questo perfetto equilibrio fra una solitudine assoluta nella propria cella e che in genere non ha un giardino e non ha molte stanze, è proprio veramente solo una cella. La vita comunitaria, che pure c'è, anche se molto particolare, fra poco vedremo come è condotto. Dunque, i solitari che vivono però in comunità pregano in gran parte nella loro cella, hanno dei momenti, del sette momenti di preghiera, alcuni li hanno in comune, la messa l'hanno in comune solo la domenica o nelle feste principali. Per il resto la dicono nella loro cella, su un altare, nella loro celletta. E oltre a ciò, la chiesa, paramenti sacri, la liturgia dei certosini è quanto di più semplice si possa immaginare. È vietato l'uso di qualunque strumento musicale, il canto è molto piano e semplice, la messa stessa è appunto condotta con un estremo raccoglimento, un estremo mistico silenzio, senza alcun tipo di lusso. Per esempio, rifiutavano calici o altri strumenti essenziali per la messa in oro, ma li accettavano solo il calice in un argento molto semplice, non troppo lavorato. Quindi, per dire che anche nei paramenti e negli strumenti essenziali della celebrazione cercano una via di un'estrema semplicità. Nella loro giornata, la cosa che impressiona di più, per come la volle San Bruno, è il silenzio. I certosini sono l'ordine del silenzio, sono l'ordine della solitudine, ma anche l'ordine del silenzio. Tutto si svolge in questo grandissimo silenzio che è regolato con attenzione e può essere spezzato solo in alcuni precisi momenti. Questo silenzio è un po' il cuore della regola certosina, è l'anima della regola certosina, e quando era necessario comunicare, per motivi proprio di stretta necessità, se possibile bisognava comunicare a gesti e non con le parole. Poi vi è la domenica e le altre feste in cui il pranzo è in comune. Ma anche durante il pranzo in comune si mangia in silenzio con un lettore che legge pagine sacre, pagine scelte dal Vangelo, dalle lettere di San Paolo, dall'Antico Testamento, ma comunque non c'è libera parola. Poi, però, in genere un'uscita alla settimana che viene di 3-4 ore, quindi un'uscita abbastanza anche importante. Qui si fanno lunghe, diciamo, passeggiate tutti insieme e lì è possibile comunicare con un compagno che viene alternato per tappe durante questi momenti di ristoro fatti con passeggiate lungo nei boschi intorno alla Certosa. Quindi di fatto ci sono momenti in cui appunto i certosini parlano liberamente fra di loro a due, cambiando spesso, cioè cambiando ciclicamente il compagno con cui possono parlare. Ovviamente poi sono previsti incontri col superiore, che il priore che può passare, trovare i suoi monaci e conferire con loro, parlare con loro almeno una volta alla settimana, ma essenzialmente la giornata del certosino scorre in un silenzio assoluto, un silenzio assoluto. E questa è la cosa, credo, più bella, è il fascino di quest'ordine, il fascino più profondo, e poche altre dimensioni sono così cariche di fascino quanto questo grande silenzio di questi trappisti, di questi certosini che appunto creavano delle case che erano una sorta di miracolo, e chi si accostava ad esse percepiva che qualcosa di misterioso accadeva fra quelle mura. Dicevamo che il monaco mangia nella sua cella e si cucina, se così possiamo dire, il suo magro pasto nella sua cella, e all'inizio della settimana il dispensiere passa e dà a ogni monaco il pane bigio, molto povero, che gli dovrà servire per tutta la settimana, e le verdure che dovrà mangiare per tutta la settimana, perché la dieta è incredibilmente severa, cioè prevede solo legumi o verdure e pane per tutto l'anno. In pratica erano permanentemente, potremmo dire, in una grande quaregima. Poi il lunedì, il mercoledì e il venerdì c'era un digiuno basato sul solo pane e acqua, questo pane grigio molto povero e l'acqua. Gli altri giorni pane e verdure, pane e legumi soprattutto. La domenica era a volte servito del cacio o del pesce, ma non sempre e non su richiesta del monaco. Era il priore che a volte faceva trovare, in aggiunta a pane e legumi, del cacio o del pesce. Quindi un pranzo solo al giorno, e insomma una regola praticamente di assoluta ascesi, che si può dire consistesse nel vivere in quaresima tutto l'anno, e una quaresima molto stretta, molto severa. Il vino era o assente o molto diluito con l'acqua fino a renderlo quasi trasparente, quindi c'era anche una forte rinuncia al vino. E vi ricordo che il vino, per esempio, nella regola benedettina, se il capitolo sul pane e il vino che veniva dato a ogni monaco era abbastanza cospicuo, cioè nel Medioevo c'era consapevolezza che occorreva anche mangiare per avere le forze per compiere i propri lavori. Non c'è, fra l'altro, riscaldamento in questi monasteri, non dimentichiamolo, quindi inverno si era immersi nel freddo più estremo, e la regola certosina era veramente, quanto al cibo per esempio, di insuperabile durezza. Il letto è di assi nude, e un detto certosino è che su questi letti si dorme male ma si muore bene. Ci sono letti che sono in sé una forma di ascesi. Santo Tommaso Moro, che visse 4 anni con i certosini di Londra per capire se aveva la vocazione a farsi religioso, dormì per 4 anni sulle nude assi usando un ciocco di legno come cuscino, e poi non si fece certosino, diventò padre e sposo, ma di fatto mantenne per tutta la vita l'uso che aveva imparato lì di mantenere una sorta di ciocco di legno come cuscino, anziché un cuscino, diciamo, morbido. Ecco, per dire che l'ascetica dei certosini è davvero estrema. E qualunque delicatezza, qualunque, come dire, comfort, se si può usare questo termine moderno, era assolutamente bandito. E in questo immenso silenzio, che è il cuore della certosa, le certose sono un luogo di silenzio veramente abissale, il certosino si immerge incessantemente nella preghiera, nella contemplazione di Dio e dei suoi misteri, nell'unione mistica sempre più profonda con Dio stesso. È un ordine che ebbe ovviamente un grandissimo sviluppo, ma per motivi altrettanto ovvi non raggiunse mai numeri immensi perché era davvero, era ed è una vocazione unica, una vocazione specialissima che non poteva in un certo senso né doveva diventare universale. Ricordiamo l'equilibrio di San Benedetto che con estrema umiltà definisce la sua regola come una regola adatta a tutti, non adatta solo ai perfetti come quelle orientali, perché in Oriente, con San Pacomio, eccetera, c'erano regole molto ascetiche e San Benedetto con la sua sapienza romana, il suo equilibrio incredibile, aveva fondato l'ordine benedettino e i suoi trionfi su una regola invece estremamente semplice che chiunque poteva rispettare. E nel caso di San Bruno è un ordine scelto di monaci che si immolano nel silenzio, nel nascondimento più assoluto, totalmente a Dio, e quindi ci sono esigenze particolari per arrivare a una vita contemplativa veramente, veramente piena. Con questo noi ci fermiamo, perché abbiamo detto le cose essenziali sulla fondazione di quest'ordine, l'ordine della Grande Chartreuse, e auguro a tutti una santa domenica. La rivederci e alla prossima puntata. Ave Maria.